da un punto di vista formale sicuramente la riapertura dell'ambasciata significa legalmente la ripresa delle relazioni diplomatiche fra due paesi e la fine del periodo di tensione che aveva impedito il mantenimento di queste relazioni diplomatiche.
A fine maggio l'annuncio del Dipartimento di Stato americano della cancellazione di Cuba dalla lista nera degli stati considerati sponsor del terrorismo, questo è accaduto dopo ben 33 anni, è stato un segnale forte?
L'embargo durava da oltre 30 anni. Quindi la riapertura, la ripresa delle relazioni economiche ha sicuramente anch'esso una valenza. D'altro canto credo che entrambe le parti ormai fossero abbastanza stanche, seppur per ragioni diverse, del perdurare di una situazione che era negativa sicuramente per Cuba, ma per molti aspetti anche per Washington.
Uno spiraglio fu aperto a dicembre 2013 dalla storica stretta di mano tra Obama e Raul Castro alle commemorazioni in Sudafrica per la morte di Mandela. A lavorare per un dialogo tra i due paesi è stata poi anche la Chiesa Cattolica. Che tipo di mediazione ha portato avanti?
La Chiesa Cattolica è un soggetto che tradizionalmente ha svolto ruoli importanti in queste mediazioni apparentemente impossibili. Non dimentichiamo che in un caso e nell'altro, sia nel caso degli Stati Uniti che nel caso di Cuba, la componente cattolica è una componente importante della popolazione.
La visita di due papi sull'isola caraibica ha migliorato le relazioni con il potere cubano. Francesco andrà a breve, ha scritto anche ad Obama e a Raul Castro per chiedere di superare i disaccordi. Ecco, un punto importante per esempio è la questione dei prigionieri.
Chiaramente si tratta di prigionieri politici, di dissidenti, in ultima analisi. La decisione di comunque intavolare un dialogo sulla questione dei prigionieri politici è un segnale di distensione ed è un segnale molto evidente, è soprattutto un segnale della volontà del governo cubano di ripensare l'approccio ideologico che ha avuto dall'inizio degli anni 60.
Cosa è cambiato nel tempo?
La rivoluzione cubana nasce come una rivoluzione populista, come una rivoluzione di ispirazione marxista, ma sicuramente non come una rivoluzione legata all'adesione ai principi, ai valori, all'ideologia sovietica. Nel corso degli anni, nel corso degli anni 60, nel corso degli anni 70, questa dimensione ideologica invece si è rafforzata in maniera molto forte. Questo rafforzamento ideologico ha portato, dal punto di vista delle relazioni internazionali, a un irrigidimento dei rapporti con gli Stati Uniti, dal punto di vista degli equilibri interni, a un rafforzamento della macchina repressiva del governo. Ovviamente, a partire dalla fine degli anni Ottanta, dalla crisi dell'Unione Sovietica, poi successivamente dalla dissoluzione, Cuba si è trovata sempre più isolata e sempre più priva di punti di riferimento a livello internazionale.
La sfida più grande rimane quella della fine dell'embargo verso Cuba. Quanto manca?
In questo momento gli Stati Uniti stanno attraversando un periodo in qualche misura di sospensione. Non dimentichiamo che il 2016 per gli Stati Uniti sarà l'anno elettorale, sarà l'anno in cui il paese sceglierà il nuovo presidente. È molto probabile che Obama voglia sfruttare questi ultimi mesi che gli rimangono per poter lasciare un segno storico, lasciare un ricordo della sua presidenza che sia nella storia. D'altro canto, non dimentichiamo che le resistenze alla rimozione dell'embargo sono molto consistenti. Io credo che la questione di Cuba entrerà in maniera evidente nella competizione fra i diversi candidati alla presidenza e molto probabilmente potremo vedere la classica contrapposizione fra un candidato democratico o una serie di candidati democratici che premeranno per portare avanti con maggiore o minore convinzione la linea aperta da Obama e uno o più candidati repubblicani che al contrario cercheranno di rilanciare la questione della pericolosità di Cuba e della necessità di perseguire una politica di regime change, di cambiamento di regime attraverso il mantenimento dell'embargo.
Anche perché dovrà esserci l'approvazione del Congresso americano?
Assolutamente, assolutamente. Non dimentichiamo che tutti gli atti internazionali degli Stati Uniti devono essere ratificati dal Congresso.